L'abbiamo cantato al Salmo responsoriale, l'ho detto nell'introduzione. Il Vangelo di oggi ci affida quelle che vengono chiamate le beatitudini. Però forse i più grandi si saranno anche chiesti una cosa: ma questo beati, normalmente non lo sentiamo tante volte? Quante volte è stato detto nel Vangelo di oggi? Solo 4. Mentre invece in un'altra pagina del Vangelo di Matteo, oggi era Luca, in quella di Matteo 8, sì, la nona, però di fatto 8, perché poi la nona ripete. E allora già qui siamo di fronte a due pagine che, pur presentandoci la stessa realtà, le beatitudini, hanno però delle caratteristiche diverse. Ad esempio, a partire dal luogo. Matteo scrive le sue beatitudini e le chiama il discorso della montagna. Perché? Perché Gesù le ha pronunciate mentre ha chiamato i discepoli, la folla, sul monte. Mentre il Vangelo di oggi diceva che Gesù sceso, era sul monte ma è disceso, si fermò in un luogo pianeggiante. Quindi per Luca non è il discorso della montagna, ma è il discorso della pianura. Ma allora Gesù ha pronunciato le beatitudini in montagna o in pianura? È il discorso della montagna o il discorso della pianura? Cosa dite voi? La montagna. E perché Luca dice la pianura? Ha ragione uno o ha ragione l'altro? Tutte e due, è un problema, è un problema per ragione tutte e due. Però certo, sono due visioni particolari che si aiutano a vicenda, potremmo dire. Allora, dal momento che Matteo, quello delle 8 beatitudini, scrive il suo Vangelo per i cristiani che provenivano dall'ebraismo, dal giudaismo, quindi conoscevano bene la storia del popolo di Israele e avevano in Mosè un grande riferimento, allora Matteo dice: guarda che qui oggi colui che dice le beatitudini è addirittura il nuovo Mosè, è più grande di Mosè. E come Mosè aveva dato le leggi, appunto, a partire dalla montagna, così il nuovo Mosè, Gesù, sulla montagna ti dà la legge nuova, le beatitudini. Tant'è vero che quando si va in terra di Israele, si va in terra santa, sapete che settimana scorsa, come oggi, per esempio, celebravamo a Emmaus, quel luogo particolare, a parte che ci sono 3 o 4 Emmaus, non si sa bene. Però in terra santa, quando si visita il lago di Galilea e sopra il monte delle beatitudini, la tradizione che resiste è quella di Matteo, le 8 beatitudini. Tant'è vero che c'è una chiesa ottagonale come questa, anche se è molto più piccola. 8 lati, perché 8 lati? Perché appunto per ogni lato corrisponde una beatitudine. Beati, beati, beati. Questo è un po' uno stile in Terra Santa che hanno costruito i muri, le architetture, partendo proprio da quello che si è vissuto lì. Ad esempio, se uno va sul Monte degli Ulivi, vede una piccola chiesa a forma di lacrima rovesciata. Perché? Perché è il luogo dove Gesù ha pianto, guardando Gerusalemme dall'altra parte. E allora lì, avendo pianto, gli architetti hanno detto: mettiamo nei muri una forma di lacrima per ricordare questo. Se si va nel luogo in cui Pietro, tradendo Gesù, ha sentito il canto del Gallo, si chiama la chiesa in Gallicantu, tu vedi che la chiesa è fatta proprio a forma di gallo, cioè c'è un campaniletto che sembra il collo di un gallo, per ricordare anche nelle forme architettoniche quello che lì è avvenuto. Se si va nel campo dei pastori, la chiesa che è stata costruita ha una volta piena di tanti buchi, col vetro ovviamente, per ricordare il cielo stellato, quello che hanno visto i pastori mentre gli angeli hanno detto: guardate chi è nato il Messia, andate, lo troverete adagiato nella mangiatoia, vi di seguito. Se si va sul monte Tabor della trasfigurazione, la chiesa ha la forma di 3 capanne, di 3 tende, perché Pietro nella trasfigurazione, lo ascolteremo tra alcune domeniche, nella seconda domenica di Quaresima, dirà a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui, facciamo tre tende, tre capanne. E allora la chiesa è costruita a forma di tre capanne. Così se si va sotto a Getsemani, dove Gesù ha vissuto l'agonia e il tradimento, la chiesa dentro è scurissima, buia, non ha quasi finestre. Perché? Per significare il buio del tradimento, il buio del no. Quando tu tradisci, quando tu dici no, è buio, è notte fonda, e tu entri in questa chiesa, non è bella luminosa, è proprio buia. Allora, la tradizione ha recuperato il Vangelo di Matteo con le otto beatitudini, e tuttavia noi oggi abbiamo sentito Luca non sul monte, ma nella pianura. Allora, se il monte è il luogo dell'incontro con Dio, la pianura, nella scrittura, nella Bibbia, era il luogo anche delle battaglie. Gli eserciti si scontravano nella pianura normalmente. E allora, a livello simbolico, il discorso della pianura diventa il discorso che ti accompagna nella lotta quotidiana, nella battaglia quotidiana. Uno potrebbe dire: ma io non sparo a nessuno, io non uccido, certo, ma ogni giorno tutti, ma proprio tutti, abbiamo un combattimento da portare avanti, una battaglia da fare. Qual è questa battaglia? È battaglia per far vincere il bene sul male, la luce sulle tenebre, la verità sulla menzogna. E ogni giorno noi dobbiamo un po' combattere per dare più spazio magari al Signore, per pregare un po' di più, per volere un po' più bene, per perdonare qualcuno, per impegnarci di più. Pensate, la battaglia quotidiana. Ecco allora, sia Matteo, monte, montagna, sia Luca, pianura, ci dicono come entri nell'incontro con il Signore, come entri nel combattimento quotidiano da solo. E no, se entri da solo rischi di cadere alla svelta, schiatti facilmente se entri da solo. Entra con la parola del Signore. Con questa parola che ti apre dei percorsi belli, significativi. Beati, 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 beati. E allora a Luca ne bastano quattro di beatitudini. Però ecco l'originalità di Luca. Cosa fa? Accanto a quattro beati, nella seconda parte del Vangelo mette quattro guai. Beati i poveri perché? Guai a voi ricchi, si corrispondono. Beati voi che avete fame, guai a coloro che sono sazi. Beati voi che piangete, guai a quelli che ridono. Al beato di iniziale corrisponde un guai nella seconda parte. Questo è proprio uno stile originale di Luca, che è presente già nell'Antico Testamento, è questo del guai. Ma il guai, come lo intendiamo? Cosa vuol dire guai? Cosa vuol dire guai? Voi combinate guai? Sì, meno male, viva la sincerità, si combinano guai. Ma poi, quando utilizziamo il termine guai, o lo sentiamo dire? Attento, bravissimo. Se la mamma e il papà ti dicono guai se, cosa vi dico? L'esempio, guai se, o guai a te se. Guai se non fai bravo, guai se prendi 5, guai se non fai compiti, guai, ecco, se prendi la nota, guai, è un avvertimento. Attenti, non è una maledizione, perché Dio non maledice nessuno, ha creato tutto nel bene, ha creato tutto con sapienza, figuriamoci se vuole il male di qualcuno, ma è un avvertimento. Ti dice: stai attento che se cammini in questa direzione rischi di cadere nel burrone, e poi se sei sotto chi ti tira su? Guai, è da intendere così. Occhio, sta attento. Lui ha detto subito: attento, attenzione. Ecco, il guai risuona così: attenzione. Ma uno dice: però insomma, Gesù che dice beati i poveri, beati chi ha fame, coloro che hanno fame, beati coloro che soffrono, coloro che piangono, coloro che sono odiati, sono belle queste cose? No, certamente. E perché Gesù dice beati? lo capiamo proprio col guai. Perché? Perché quando arriva a dire guai a voi ricchi, perché avete già avuto la vostra ricompensa. Cioè, chi confida solo nelle cose rischia di dire io sono a posto, io non ho più bisogno di niente, di nessuno, guarda quante cose ho, guarda quanti soldi ho, guarda quante possibilità ho. E allora tendenzialmente questo modo di fare ci porta a chiudere anche con Dio. Ecco perché sia nel Salmo che nella prima lettura il profeta Geremia diceva beato l'uomo che confida in chi? Nel Signore. Non confida nelle ricchezze, nell'avere, nel potere, nell'apparire. No, beato l'uomo che confida nel Signore. Allora anche il povero che non ha niente, ma se confida nel Signore, ha tutto. Ha più addirittura di colui che è sazio, di colui che ha tante cose. Certo, poi sulla terra noi dobbiamo darci da fare anche perché la povertà venga meno, perché la fame, come ha ricordato anche il Papa in settimana, sia al passato e non nel futuro. Perché? Perché appunto alcune condizioni vengano migliorate. Quindi quello ci dobbiamo dare da fare tutti. Ma anche in questa situazione di indigenza c'è una beatitudine che risuona. Allora, beati da una parte, guai dall'altra. Beati apre delle strade, il guai ci mette in allerta, ci fa dire attento, attento. E allora in questa attenzione noi vogliamo camminare, non perché il Signore ci spaventi, ma perché ci fa aprire gli occhi. Vedi di camminare nella giusta direzione, allora sarai come un albero piantato lungo corsi d'acqua. Era ancora l'immagine del Salmo e anche di Geremia. E per la terra dove è nato Gesù sappiamo quanto sia importante l'acqua, ma per tutte le terre, perché se non c'è acqua non c'è vita. Allora se tu vivi lo stile delle beatitudini, se stai attento, cioè fai tuo questo guai a te sì, allora sarai come questo albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo. E anche se viene la siccità non ha paura. Perché? Perché lui resiste, perché l'acqua sotto c'è. Nel nostro grazie al Signore diciamo grazie Signore, perché sei tu la sorgente di quest'acqua, sei tu la sorgente della vita.